Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, vi do subito il numero per scriverci i vostri messaggi WhatsApp: 335 12 43 722. Mi raccomando, siate pronti. Oggi parliamo del Made in Italy. www.italianstories.it è il primo portale italiano che, unendo la voglia di viaggiare e quella di imparare un mestiere, da 2 anni trasforma in meta turistica centinaia di botteghe artigiane. Chi ha avuto questo fiuto? Eleonora Odorizzi, che è un architetto e appunto ha fondato, co-fondato questa startup. Ce l'abbiamo in linea in diretta, ben trovata. Buon pomeriggio, Eleonora.
Buon pomeriggio a voi, Antonella, grazie dell'invito.
Allora, com'è che questo fiuto si è trasformato in realtà?
Diciamo che nasce da una passione personale sicuramente di noi cofondatori, e poi nasce anche da un viaggio molto bello che abbiamo fatto circa 4 anni fa in Italia, una specie di Grand Tour d'Italia, nelle zone anche minori, no? Nelle zone d'Italia detta minore, ma che secondo noi sono ricche di poesia, di fascino e di storie da scoprire. E in questo viaggio abbiamo avuto modo di incontrare, di confrontarci, di visitare tantissime botteghe artigiane ancora vive, ancora ricche di cultura e di storia. E le abbiamo vissute da turisti, da appassionati, e abbiamo pensato che effettivamente erano una miniera di informazioni, di esperienze, di tradizioni, di storia, di passione che non era mai stata scoperta, non era mai stata coltivata. E quindi abbiamo come dire, cercato di creare uno strumento che unisse anche il mondo del digitale, visto che abbiamo oggi questo strumento potentissimo a nostra disposizione, di utilizzarlo per far conoscere il più possibile le storie di questi artigiani che sono veramente in ogni parte d'Italia, e che potessero anche diventare un modo diverso, un modo nuovo ma affascinante di scoprire il nostro paese.
Avete subito avuto una pronta risposta da parte degli artigiani?
Ma allora, all'inizio era un progetto misterioso, nel senso che appunto non era mai stato fatto prima a livello sistemico un'azione di questo genere, quindi effettivamente dire ok, le botteghe degli artigiani diventano meta turistica per fare delle esperienze e lo comunichiamo tramite una piattaforma digitale, ecco, non è stato proprio immediato, e quindi è una cosa che abbiamo dovuto spiegare, no, all'inizio, soprattutto agli artigiani. Che però devo dire si sono dimostrati da subito entusiasti, quelli con cui abbiamo parlato, entusiasti della proposta, anche molto fiduciosi nelle possibilità. Forse c'era proprio la voglia, la necessità di avere questa modalità di raccontare.
E dall'altra parte appunto questa voglia di fare esperienza, perché sempre di più ci pare di dedurre il turismo non è solo qualcosa che mette in pratica magari uno studio, una preparazione, una conoscenza solamente così per sentito dire o perché letta sui libri, ma è sempre più, ecco, volontà forse di mettersi in contatto con quelle che io sono solita definire le pietre vive, no? Di un territorio, di una regione.
Sì, assolutamente, diciamo che questo trend del turismo, dell'esperienza, lo vediamo in questi anni che sta crescendo sempre di più, a partire da realtà come Airbnb, che appunto, a differenza degli alberghi, mettono in contatto direttamente con i locali, ecco, no? Questa dimensione dell'incontro, della relazione, dello scambio di emozioni, di
del proprio spazio domestico,
del proprio spazio ecco, sì, è proprio questa dimensione dello scambio, delle relazioni che attrae i viaggiatori di oggi. Poi chiaro, magari non parliamo di tutti, però in generale avere la possibilità di conoscere il luogo che si visita in maniera autentica, no? E non come dire attraverso dei filtri, quindi direttamente con le persone, sicuramente sta crescendo sempre di più. Ecco, noi crediamo appunto che, come dici tu, gli artigiani siano un patrimonio intangibile non soltanto in Italia, no? Ma un po' in tutto il mondo, tant'è vero che questa denominazione è stata adottata anche dall'UNESCO, cioè
sì.
No? Non sono solo patrimoni tangibili dell'umanità, come appunto i siti archeologici, le città, i centri storici, ma ci sono anche dei patrimoni che sono intangibili, che sono invisibili, ma che hanno ugualmente lo stesso valore.
Che poi sembra un paradosso, no? Parlare di patrimonio immateriale, allorché invece ci sono dei prodotti reali da poter toccare. Pensiamo al caso in cui uno entra in una bottega di un ceramista, piuttosto che dal cartaio, piuttosto che nella sartoria di Agliana in Toscana. Adesso ecco, sto facendo qualche esempio random, dove effettivamente ci sono i prodotti del lavoro, no? E quindi l'immateriale diventa materiale.
Sì, è vero però che le conoscenze insite in queste persone sono legate alle persone stesse,
chiaro,
no? In questo senso,
ad una competenza accumulata per generazioni.
Esatto.
Facciamo qualche esempio che ti ha particolarmente appassionato e che hai voluto un po', ecco, rendere a portata di mano.
Ma allora, sono tantissimi gli esempi, perché comunque ci sono artigiani particolarissimi in ogni parte d'Italia. Ogni parte d'Italia anzi ha alcune caratteristiche proprie dal punto di vista dell'artigianato, come dicevi tu, per esempio la zona della Toscana, sulla tessitura, sappiamo che ha una grande storia, così come a Venezia c'è la tradizione del vetro. Ad esempio a Venezia abbiamo la storia che attrae sempre tantissimo della impireressa Marisa. Impireressa è un antico mestiere veneziano delle donne, diciamo, della classe più povera, che infilavano le perline, le microperline prodotte a Murano in quantità industriali per secoli e che servivano ai veneziani, che poi appunto commerciavano un po' con tutto il mondo come merce di scambio. E tanto è vero che queste piccole perline sono finite in tutto il mondo, anche dal punto di vista proprio artistico, si ritrovano nei manufatti di tantissimi posti nel mondo. E le impirareste appunto raccoglievano in tanti fili, in tanti sottilissimi fili, queste perline. Oggi l'impirareste contemporanea ha un ruolo diverso, nel senso che crea degli oggetti di decoro, di design a partire da questo strumento così legato al territorio della venezianità, e insieme a noi racconta anche la realtà di Venezia da questo punto di vista, quindi fa conoscere i luoghi dove le impirareste vivevano, come lavoravano, quello che facevano, e poi all'interno della sua bottega si può scoprire effettivamente che cosa ha significato questo lavoro, cosa hanno significato le perle e che cosa significa oggi essere un'artigiana.
Certo. Magari c'è anche tutto un sud da riscoprire, non solo come alle volte si fa, magari per ingenuità, per un gusto anche un po' naif, legato probabilmente solo ad un certo folklore, non so se sei d'accordo, no?
Sì.
Mentre invece, come dire, c'è un sud che ha piena dignità artistica, anche professionale. Chiaro che ci sono, lo sappiamo bene, no? Le difficoltà lì di mettersi in rete, appunto, di emergere. Forse tu in questo caso hai aiutato, no? Hai contribuito, stai contribuendo a dare un po' di visibilità, probabilmente.
Sì, lo speriamo in questo senso, anche perché, come giustamente dicevi tu, il Sud è ricchissimo di tradizioni artigiane di grandissimo livello, non solo quelle che fanno parte di Italian Stories, ma anche tante altre. Ad esempio penso alla tradizione dei presepi in cera, che è coltivata ancora da pochissimi artigiani nel Sud Italia, oppure la tessitura della ginestra, così come anche la tessitura del visso, che è una particolarissima seta che si ricava da
un
mitile marino, sì, esatto, in Sardegna. Per cui effettivamente anche nel Sud Italia ci sono tantissime possibilità molto interessanti, ed è un lavoro di ricerca che noi continuamente portiamo avanti, che chiaramente non stiamo mai fermi in questo senso, anzi proprio di questa settimana il nuovo entrato sulla nostra piattaforma è un mosaicista calabrese che sta ad Albidona, appunto, e lui è arrivato al mosaico da un percorso diverso. Lui arrivava dal mondo appunto della creazione dei tessuti e aveva una formazione di questo tipo, ma poi ha pensato di applicare quelli che erano stati i suoi studi alla creazione del mosaico, e difatti ha creato questo mosaico particolarissimo, ondulato, che ricorda in un certo senso un tessuto e, come dire, ha trovato una sintesi tra quelli che erano i suoi studi d'origine e il suo lavoro di oggi.
Meraviglia, meraviglia, io mi immagino. Mi immagino.
Poi,
colori, trame, certo. No? Densità di materiali.
No, c'è da dire effettivamente che i laboratori degli artigiani sono posti dove si continua a creare, no? Si continua a progettare, quindi non sono dei luoghi statici, sono dei luoghi in cui ogni giorno ti scontri con una soluzione da trovare, un problema da risolvere, e quindi continua ad avanzare, no? Il metodo, la lavorazione, le tecniche.
Mentre invece siamo purtroppo abituati anche ad ascoltare storie di botteghe destinate a chiudere, perché magari non c'è nessuno che intraprenda o comunque voglia andare a proseguire l'attività, non so, dei propri familiari. Qui appunto tiriamo in ballo anche un po' l'impegno delle giovani generazioni. Non so che idea ti sei fatta attraverso questa esperienza.
Ma in realtà, quanto ho visto io, c'è un ritorno di interesse verso l'artigianato anche e soprattutto da parte dei giovani. Non è vero che i giovani non amano e non apprezzano l'artigianato, anzi, c'è però da dire che il vero problema è la crisi della committenza dell'artigianato, che una volta era molto molto più diffuso l'acquisto del prodotto artigiano, dell'artigianato artistico, e oggi lo è molto di meno, quindi effettivamente è un problema non tanto, credo, dell'artigianato in sé, quanto della committenza dell'artigianato. Io devo dire che quello che abbiamo visto finora è che tanti, anche da percorsi diversi, anche nei percorsi universitari, poi si trovano ad arrivare all'artigianato come momento in cui riescono veramente ad esprimersi, no? Perché comunque c'è questa dimensione, come dicevo prima, progettuale, artistica, di ricerca, ma anche molto legata alla pratica, no? Al fare. E questa dimensione del fare fa star bene, perché effettivamente crei qualcosa con le tue mani dal niente. E questa è anche un po' la dimensione che piace alle persone che visitano i laboratori, no? Noi abbiamo diverse possibilità che offriamo sul nostro sito, che vanno appunto dalla visita, in cui semplicemente si vede come funziona, l'artigiano spiega, eccetera, al workshop di mezza giornata o anche più giorni, e questi sono quelli che sicuramente piacciono di più, perché c'è un coinvolgimento più diretto da parte della persona.
In cui uno mette un po' le mani in pasta, no?
Esatto, si mette alla prova, mette le mani in pasta e prova anche proprio la soddisfazione della realizzazione di una cosa che prima era solo nella sua mente, e anche un senso di benessere proprio che deriva da questa capacità acquisita di esprimersi. Quindi ha una funzione anche un po' terapica, diciamo, no?
Assolutamente sì. Ecco, è nato anche un libro illustrato, vero? Che si intitola Mani, da questa vostra esperienza. Ci vuoi dire qualcosa di più?
Allora, nasce perché noi, per ogni artigiano, grazie a una rete di Storyfinder, che sono dei fotografi appassionati che ci sostengono, diciamo, nella creazione di questo network, abbiamo un archivio di fotografie. Per ogni artigiano facciamo un servizio fotografico e quindi abbiamo veramente tantissime fotografie di artigiani, e a un certo punto ci siamo detti: però sono solo digitali, sarebbe bello riuscire a far conoscere queste storie anche in una dimensione cartacea, e abbiamo pensato di lanciare un progetto di crowdfunding tramite una piattaforma di finanziamento. L'idea appunto era quella di creare questo libro con 25 storie dei nostri artigiani. Abbiamo avuto finanziamenti da tutto il mondo, cioè persone che hanno scelto di versare una somma di denaro per aiutarci a fare questa edizione, quindi dal Giappone al Canada, al Mozambico, al Perù, veramente da tutto il mondo hanno contribuito per vedere realizzato questo libro e per conoscere le storie degli artigiani italiani. Questo ci ha fatto capire che c'è un grandissimo interesse da parte di tutto il mondo per quelle che sono le nostre realtà manifatturiere e quindi che effettivamente l'azione che stiamo facendo ha senso non solo in Italia ma anche verso il resto del mondo. Un'altra storia simpatica che ci è successa qualche tempo fa: abbiamo ricevuto una mail da una persona che ci diceva: apprezzo tantissimo quello che fate, vi scrivo dalla Tasmania e sto programmando il mio viaggio in Italia sulla base dei laboratori dei vostri artigiani.
Ma addirittura, no, davvero, davvero, ecco, noi diciamo sempre, no, globalizzazione, poi in realtà questa è l'altra faccia, no, della medaglia, quella che poi si apprezza, no?
Infatti, è anche carino lui a voler condividere con noi questo suo obiettivo, no? Per cui effettivamente abbiamo capito che possono diventare veramente una meta di conoscenza anche di quell'Italia, appunto, come dicevo prima, che forse è meno conosciuta, perché Venezia, Firenze, Roma, Milano sono sicuramente dei centri che forse sono anche un po' soffocati, no, dal turismo a volte, ma noi sappiamo che ci sono tantissime altre realtà magari meno conosciute, più piccole, ma di altissimo pregio. Per esempio penso a Gubbio, dove ci sono tanti artigiani anche che fanno parte di Italian Stories, una realtà molto affascinante con un artigianato ancora fiorente e assolutamente ricco di sfaccettature.
E Gubbio già ormai, voglio dire, luogo davvero notissimo. Pensiamo davvero a tanti altri micro territori di quella che chiamiamo Italia interna, che pochissimi probabilmente conoscono e si scomodano di andare a perlustrare. Ecco, probabilmente quell'Italia interna avrebbe bisogno, no, di un sussulto che giunga anche dall'esterno, no, e che possa far rivivere appunto quelle terre. A me quando si parla di artigianato vengono immediatamente alla mente tante espressioni anche di Papa Francesco, che torna spesso ad usare questa parola quando parla di artigianato della pace, per esempio, no? E ci invita proprio a contribuire attivamente, proprio come se fossimo dei veri e propri artigiani, dei ceramisti, dei vasai, per fare insieme la pace, costruirla come se fosse una casa. Non so se sei d'accordo.
Certo, è proprio quello che si diceva prima, no? La dimensione della relazione che si può vivere, quindi quello che puoi costruire insieme. La relazione è come dire, non può prescindere dal un fare insieme. In questo senso credo che ci sia una forte attinenza con quello che stavi dicendo tu e con quello che
e poi ci si racconta, appunto, mettendosi, certo, un po' nei panni, appunto, di chi porta avanti una tradizione da generazioni, a modo, nel momento in cui trasferisce in qualche modo conoscenze, anche segreti che poi non sono più tanto segreti, ecco, a modo di ripercorrere la propria vicenda, di tornare nelle pieghe del proprio vissuto, magari per mettere anche così sul tavolo sacrifici, oppure perché no, momenti fortunati, incroci di esperienze che poi hanno portato alla realizzazione di qualcosa di prezioso. Fa bene anche appunto a chi la dona questa esperienza, no?
Sì, è il confronto poi alla fine, no? Che succede? Ci si confronta e si esce arricchiti, credo, non soltanto le persone che sono state nei laboratori, ma gli artigiani stessi spesso poi sono, come dire, soddisfatti loro stessi di questo incontro.
Un'esperienza multisensoriale, pensiamo, esatto, anche ai profumi, no? Agli odori, alle polveri, ai colori, no?
Certo. Sì, assolutamente. Come dici tu, comprende tutti i sensi e anche il livello emozionale molto forte, no? Questo coinvolgimento che poi si crea all'interno delle botteghe degli artigiani, quando si va facendo gli apprendisti per un giorno, no? Per un momento ci si cala in questa realtà.
e mettiamo un po' da parte anche un po' le nostre preoccupazioni o ciò che affolla eccessivamente la mente, diventando magari un pensiero totalizzante che sembra ingombrarci a tal punto che poi arriviamo a credere che non ci sia più spazio per nulla, invece non è così. Ci sono anche scolaresche, immagino, che possono contribuire.
Sì, assolutamente, è una dimensione che va benissimo anche per le scuole soprattutto, ma non solo, quelle che già lavorano magari in questo ambito o che approfondiscono i temi legati all'artigianato. È una dimensione ottima per gli studenti proprio per quello che dicevo prima, perché comunque permette di affinare e sviluppare quelle competenze legate alla progettualità, allo sviluppo di un'idea e alla realizzazione, no? Quindi si parte dall'idea, si passa al progetto per arrivare alla realizzazione del prodotto, quindi è molto formativa anche in questo senso come esperienza.
Eleonora, tu sei un architetto, quindi immagino appassionata anche proprio di design, o comunque insomma hai avuto modo di studiarlo. L'Italia è come dire l'avamposto, no? del design nel mondo.
Certo. Ma guarda, in realtà ci siamo avvicinati da un altro punto di vista, ci siamo avvicinati dall'idea della costruzione di una community, no? Una community di persone appassionate di quel tema e quindi che avessero piacere di conoscerne di più. Diciamo questo la molla che ha un po' fatto scattare. Poi certo c'era, come dicevo prima, una passione personale legata proprio al prodotto artigiano e anche però a tutto l'aspetto antropologico e artistico, no? Che ha in sé l'oggetto d'artigianato artistico, appunto. Però effettivamente il tema scatenante è stato quello di provare a costruire una community di appassionati rispetto a questo tema e mettere in connessione la comunità degli artigiani con la comunità degli appassionati, quindi dare un modo per entrare in contatto diretto. Questo è stato un po'
regalatevi questa esperienza. Vi ricordo il sito www.italianstories.it e potete scoprire la formula che più vi si adatta. Davvero molti auguri, Eleonora Odorizzi, cofondatrice di questa startup. Torneremo magari a risentirci.
Benissimo, ti ringrazio, grazie a tutti.
Buon lavoro, noi ci ascoltiamo un minuto di Infomobilità e poi la canzone vincitrice di Sanremo.